Affrontiamo il tema del perdono con un'altra parola che non è principalmente perdono, ma è comprensione. Non si può perdonare se non si comprende. E affiderei lo svolgimento di questa parola del nostro vocabolario a un personaggio che ho già citato, ma adesso andiamo proprio sul testo, che è Thich Nhat Hanh, che ci porta in Estremo Oriente. Ovviamente lui è un maestro zen, tibetano, un monaco, però penso che ci dica delle cose interessanti. Adesso io leggo degli stralci del suo libro, adesso vi cito il libro, perché penso che possa aiutarci. Poi domani mattina, presumo, affronterò il tema del dono nella coppia, e di conseguenza poi dirò qualcosa sul perdono. Ma iniziamo ad ascoltare Thich Nhat Hanh. Il titolo del libro è Sono qui per te, per una relazione d'amore duratura e consapevole. Devono essere, credo, una serie di conferenze che ha tenuto nel suo centro di Plum Village in Francia. Sono qui per te, di Thich Nhat Hanh. Lui esordisce dicendo: quando comprendiamo la nostra sofferenza personale, diventa molto più facile comprendere la sofferenza altrui. La comprensione è un dono. Forse l'altro si sente compreso per la prima volta. La comprensione è un altro nome dell'amore. Se non capisci, non puoi amare. Se non capisci tuo figlio, non puoi volergli bene. Se non capisci tua madre, non puoi volerle bene. Non so se ci siete mai fatto caso o mai pensato al rapporto tra comprensione, tra capire e perdono. Credo che sia un binomio essenziale. Tu che mi hai ferito, cosa so di te che mi hai ferito? Della tua storia, dei tuoi genitori, dei tuoi antenati, perché noi siamo sempre il frutto, questo non mi stancherò mai di dirlo, noi siamo sempre il frutto di una storia incredibile. Noi ci portiamo dentro tutta una storia di generazioni e generazioni di persone. Cosa sappiamo? Questo non vale soltanto per il partner, vale per tutti, magari anche il rapporto figli-genitori. Quando il figlio comincerà a perdonare il genitore, forse sarà il momento in cui, e grazie al il momento, diciamo, di grazia, sarà quando comincerai a capire che storia ha avuto quel genitore. Cioè, noi siamo il frutto di DNA che si assommano. Noi siamo l'ultimo anello di una storia che ci precede. Non siamo nati con noi stessi. Siamo stati partoriti da generazioni e generazioni. Tutto questo influisce sui rapporti. Quindi, quando io conoscerò la tua storia, il tuo DNA, quando conoscerò i tuoi antenati che hanno avuto una ricaduta su di te, allora forse comincerò a perdonarti. Questo è importante. Che infanzia hai avuto? Scrive Thich Nhat Hanh: ti è mai capitato di sederti a guardare una bambina che dorme Nel sonno la bimba rivela tenerezza, sofferenza, speranza. Prova solo a contemplare una bambina che dorme e osservare i tuoi sentimenti. In te nascerà la comprensione, la compassione, e saprai come prenderti cura di quella bambina e renderla felice. Lo stesso vale per il tuo partner. Dovresti avere la possibilità di osservarlo una volta mentre dorme. Osservalo a fondo e cogli la tenerezza che si rivela, la sofferenza, la speranza, la disperazione che si possono manifestare durante il sonno. Siedili vicino per un quarto d'ora, mezz'ora e guardalo, senza far altro. Sentirai nascerti dentro comprensione e compassione e imparerai a offrirgli la tua piena presenza. Poi Thich Nhat Hanh passa a parlare dell'ascolto profondo, l'ascolto profondo. L'ascolto profondo è necessario per dare alla persona che amiamo la nostra presenza autentica. In lei c'è una sofferenza che non siamo ancora stati capaci di vedere. Chi sa capire la nostra sofferenza è il nostro migliore amico, la nostra migliore amica. Dunque a nostra volta vogliamo essere persone capaci di capire la sofferenza degli altri. Per comprendere però dobbiamo ascoltare a fondo. E io qui dico sempre, questo è anche importante, comprendere, ascoltare la storia dell'altro, quello che mi ha ferito, l'altro che mi ha ferito, il partner che mi ha ferito, ecco. Guardate che comprendere, ascoltare a fondo, non significa giustificare. Lo diremo anche riguardo al perdono. Perdono, perdonare, non significa ancora giustificare. Noi confondiamo purtroppo i piani e pensiamo che io ti capisco, io ti comprendo, non vuol dire io ti giustifico. Perché il male rimane male. La ferita rimane ferita. Ascoltare a fondo la storia dell'altro è il primo passo per il perdono. Scrive Thich Nhat Hanh, possiamo chiedere al partner, caro, cara, mi piacerebbe che tu mi parlassi della tua infanzia. Che cosa ti piaceva mangiare? Quali giochi facevi? Che difficoltà avevi? Se fossimo davvero curiosi, avremmo voglia di sapere queste cose, di capirle. Quando siamo curiosi dell'altra persona e desideriamo offrirle la nostra vera presenza, lei ci parla volentieri della propria infanzia. Ascoltiamoci a vicenda, siamo presenti l'un l'altro, l'uno per l'altro. Bisogna saper dire queste semplici frasi, altrimenti dopo un po' l'unione dei due, di due corpi diventa davvero monotona. L'amore è fatto di comprensione, sembra semplice a dirsi, ma è difficile da praticare. Cominciamo col capire le nostre personali sofferenze e scoprire che cosa dia origine alla nostra brama. Questo ci aiuta a trasformarci e a smettere di rimproverare gli altri o di odiarli. La comprensione ci permette di amare e di liberarci di quel senso di solitudine oggi molto diffuso. Leggo ancora dal libro di Thich Nhat Hanh. Ecco, vedete, lui parte sempre dalla comprensione di sé per comprendere l'altro, di abitare il proprio mondo interiore per accostarci a quello dell'altro. Cioè questo partire dal proprio sé. E mi viene in mente quando Gesù dice, ma in realtà è un ritornello che torna anche nell'Antico Testamento in realtà, è il amare il prossimo come se stessi. Questo se stessi, io credo che sia questo il fondamento del pensiero di questo maestro Zen. Lui scrive: spesso ci capita di innamorarci di una persona prima di aver avuto il tempo di capire noi stessi. Altri continuano ad aspettare qualcosa o qualcuno che li faccia sentire appagati. È una delle ragioni per cui molti di noi, soprattutto nei paesi industrializzati, vanno di continuo a controllare se sono arrivati messaggi sul cellulare o nella casella di posta elettronica. Aspettare qualcosa che li faccia sentire appagati. È il discorso un po' di questa mattina. Ogni tanto capita a tutti noi di sentirci soli. Quando proviamo quel sentimento, forse cerchiamo di riempire il vuoto mangiando, bevendo, alcolici, oppure dandoci al sesso. Ma il senso di solitudine persiste anche mentre ci godiamo quelle esperienze. Anzi, ancora di più. Riusciamo a trasformare quel senso di solitudine solo quando comprendiamo davvero noi stessi e la persona che amiamo. Solo quando pratichiamo la consapevolezza e siamo in grado di tornare a casa da noi stessi e dall'altro, riusciamo a dissolvere l'isolamento reciproco. Solo quando pratichiamo la consapevolezza. Beh, qui stiamo ascoltando un maestro Zen che fa della consapevolezza il fondamento di tutto. La consapevolezza è, per lui, è la meditazione. Per noi potrebbe essere la meditazione o comunque un momento della giornata in cui prendiamo dimora in noi stessi. Questo tornare a casa. Guardate che questo è fondamentale per ogni inizio di relazione, per ogni maturazione della relazione, di maturità della relazione, ma soprattutto l'inizio di ogni perdono. Tornare a casa, il bisogno di ricentrarsi, il bisogno di avere un momento in cui faccio pace anzitutto con me stesso. Solo quando pratichiamo la consapevolezza e siamo in grado di tornare a casa da noi stessi, riusciamo a dissolvere l'isolamento reciproco. Bisogna lavorare per questo. Anzitutto sulle apparenze. Ascoltiamo Thich Nhat Hanh in questi passaggi che in realtà si ricollegano a ciò che abbiamo detto stamattina. Lui dice: nella nostra cultura diamo molto peso alle apparenze esteriori. Dovremmo liberarci del nostro attaccamento alle doti personali, di bellezza fisica, ad esempio. Invece, a quanto pare, gran parte della gente continua a ricorrere. Tutti desiderano che il proprio aspetto sia più attraente, ma l'aspetto non è nulla di duraturo o autentico. Eppure siamo ancora sedotti dalla nostra immagine riflessa dall'aspetto esteriore degli altri. Se c'è una cosa che sappiamo per certo è che il nostro aspetto e la nostra forma corporea cambieranno. Dunque non serve a nulla sviluppare un attaccamento per loro. Qui ovviamente bisogna entrare un po' nella cultura di Thich Nhat Hanh. Dietro c'è tutto il non attaccamento, l'impermanenza, tutto è impermanente. nulla permane, neanche l'aspetto fisico. Quindi a cosa ti attacchi? Molte persone soffrono tantissimo perché non riescono ad accettare il proprio corpo, perché desiderano avere un altro aspetto, convinte che così saranno più apprezzate. Accettare il proprio corpo è essenziale per la propria pace, la propria libertà. Ogni essere umano è nato come un fiore nel giardino dell'umanità. Questo è un passaggio molto bello. Ciascuno è nato come un fiore nel giardino dell'umanità. I fiori sono diversi, l'uno dall'altro. Se non si riesce ad accettare il proprio corpo e la propria mente, non si può star bene nella propria pelle, offrire una dimora a se stessi. Molti giovani non si accettano eppure desiderano costituire una dimora per qualcun altro. Come possono esserlo se non lo sono ancora neanche per se stessi? In Vietnam, lui è vietnamita, in Vietnam i membri di una coppia si chiamano l'un l'altro casa. Tu sei la mia casa o dimora. Tornare a casa significa andare dalla persona amata. Tu sei la mia dimora. Ma come fai a costruire, dice Thich Nhat Hanh, una dimora se non ti sei preso cura della tua? Una delle mie calligrafie, dice Thich Nhat Hanh, è sii bella, sii te stessa. Questo è un altro bigliettino dei baci per Rogina. L'ho trovata però è molto bella. Sii bella, sii te stessa. È una pratica importantissima. Quando pratichi la costruzione di una dimora in te stessa, diventi via via sempre più bella e irradi tutto intorno la pace interiore, il calore e la gioia che hai dentro. Ovviamente, se cominciamo a prenderci cura della nostra dimora interiore, se cominciamo a conoscerci, a prenderci a cuore, a cominciare questo lavoro del nostro vero sé, se cominciamo questo lavorio, certamente cominciamo anche a soffrire, perché possiamo trovare qualcosa che non torna, che non avremmo mai voluto scoprire. Tutto il discorso delle proprie ombre, ecco, non possiamo approfondire tutto. Qui anche la psicanalisi junghiana potrebbe aiutarci molto a proposito. Comunque, Thich Nhat Hanh dice, la maggior parte di noi cerca di sfuggire alla propria sofferenza interiore, cercando di nasconderla, cercando di nasconderla. Queste sono le parole di Jung. Siamo due culture totalmente diverse, eppure, vedete, tutta la grande saggezza torna sempre a quel punto. Cosa ne stai facendo del tuo mondo interiore? Lo stai abitando, lo stai conoscendo, stai portando all'asciutto i tuoi mostri interiori? Prenditi cura della tua casa, della tua dimora. La maggior parte di noi cerca di fuggire alla propria sofferenza interiore cercando di nasconderla e riempendo il senso di vuoto dandosi ai consumi. Consumiamo cibo, musica o sesso. A volte ci mettiamo al volante o facciamo una telefonata per dimenticare la sofferenza che abbiamo dentro. Scappare non serve a nulla. Scappare non serve a nulla. Ci vuole coraggio, e qui dice una cosa interessante, ci vuole coraggio per riconoscere che cos'è che non va e ascoltare a fondo la nostra sofferenza interiore. Ci vuole coraggio. Possiamo utilizzare l'energia della consapevolezza generata respirando e camminando in presenza mentale, per avere la forza e il coraggio di tornare a casa da noi stessi, riconoscere la sofferenza interiore ed abbracciarla con tenerezza. Vedete, Thich Nhat Hanh torna sempre lì. Possiamo utilizzare l'energia della consapevolezza. Noi ci portiamo dentro un'energia a cui possiamo attingere per via di meditazione, per via di attenzione, per via di consapevolezza. E quello che dicevo prima, la pratica della meditazione, del silenzio, del fermarsi. Guardate che ci vuole in una giornata questo spazio, o altrimenti saremo sempre in fuga. Sempre in fuga da noi stessi, dalle nostre paure, dai nostri mostri interiori. E riempiamo vuoti, sofferenze, immagazzinando esperienze. No? Uno si sente vivo perché fa tante cose. Uno si sente vivo perché ingurgita molto. Uno si sente vivo buttandosi sul sesso, no? Tutto il discorso che questa mattina, cioè ciascuno cerca di combattere questa sofferenza, questo vuoto, no? No, diventiamo consapevoli di ciò che ci abita. Coraggio di tornare a casa da noi stessi, riconoscere la sofferenza interiore e abbracciarla con tenerezza. Questo è grandioso, eh? Abbracciare i nostri mostri interiori con tenerezza. È vero che questo viaggio verso il sé è molto pericoloso e faticoso e potrà anche far soffrire, ma abbraccia quello che incontri, abbraccia. Le fiabe ci insegnano che questi mostri vanno non soltanto riconosciuti, ma bisogna farli diventare degli alleati. Dobbiamo trattarli molto bene. Dobbiamo dargli in qualche modo diritto di cittadinanza dentro di noi. Abbracciali. Possiamo ascoltare a fondo la nostra sofferenza e persino rispondere dicendo: «Oh, mia sofferenza, so che ci sei, sono tornato a casa, mi prenderò cura di te». A volte soffriamo senza sapere perché. Non conosciamo la natura della nostra sofferenza. Un esercizio molto importante che vi consiglio è quello di, perché capita, no? C'è un momento in cui ti senti magari più triste, ti senti sofferente, c'è qualcosa che ti angoscia, ma non sai dire, o non ti preoccupi neanche di sapere l'origine. Fermati, fermati, entra nella tua dimora e cerca di dare un nome, perché il nome c'è. Smettiamola di vivere da distratti. Smettiamola di vivere sempre altrove. Noi rischiamo di vivere una vita fuori di noi. Ma la vita è troppo breve per vivere altrove. La vita è troppo breve per vivere altrove. Torniamo alla nostra dimora. Per prima cosa riconosciamone l'esistenza dentro di noi, di questa sofferenza, di questa angoscia, di questa tristezza. Se non ascoltiamo la nostra stessa sofferenza, non la comprendiamo e non abbiamo compassione per noi stessi. La compassione è l'elemento che ci aiuta a guarire. Solo quando proviamo compassione per noi stessi possiamo ascoltare davvero un'altra persona. Abbiamo compassione di noi stessi. E questo che credo sia proprio l'amare, ama il prossimo come te stesso. Prima di avere compassione di qualcuno, cominciamo a avere compassione. Compassione del nostro mondo interiore, della nostra storia, dei nostri mostri, di tutto ciò che non vorremmo avere, perché non vorremmo avere certi mostri, certe ombre. A volte noi siamo capaci di pensieri che, di cui ci stupiamo, ma cosa, io penso queste cose? Io sono arrivato a pensare questa cosa? Non abbiamo paura, siamo noi. È inutile fare finta o fuggire dicendo che, no, fa parte di noi. Abbracciamo, abbracciamo. Queste cose le dice Jung, anche se no. Però il rischio è quello di... Io credo anche frutto di un certo moralismo cattolico, che ci ha detto che non è bene provare certe cose, non è bene essere abitati da queste cose, ma sono io, capite? Sono io, non posso farne a meno. Allora, se non posso farne a meno, comincio ad amarmi così, abbracciare tutto questo. Che non vuol dire giustificare, ma intanto abitarle, abbracciarle. Così abbracciamo con l'energia della consapevolezza il nostro dolore, l'energia di questo momento di silenzio, di meditazione. Cominciamo a abbracciare il nostro dolore, il nostro dispiacere, la nostra solitudine, la comprensione, la visione profonda che nascono da questa pratica ci aiutano a trasformare la sofferenza interiore, facendoci sentire più leggeri, generando in noi un inizio di calore, di pace. A una lezione che ho fatto mercoledì scorso proprio, dicevo un po' queste cose in base a un Vangelo che abbiamo letto, era il Vangelo delle tentazioni di Gesù, Matteo 4. E poi alla fine, durante le domande, qualcuno mi ha detto, ma sì, ma concretamente come faccio? Una volta che riconosco questi mostri, queste ombre, che do loro diritto di cittadinanza, le porto all'asciutto. Questo portare all'asciutto lo uso in riferimento, primo, a un passo di un libro bellissimo del Primo Testamento, che è nel libro di Tobia. Non so se vi siete fermati sul libro di Tobia, è un libro importantissimo, è un piccolo libretto che non viene molto preso in considerazione. Ma è la storia, la storia di una crescita, di un compimento umano, che è questo Tobia, appunto. È un ragazzo, un giovane, che fa un lungo viaggio, è tutto molto simbolico, fa un lungo viaggio, che è il viaggio esistenziale, ma all'inizio la prima cosa che fa è l'esperienza di un mostro, un pesce, che lo vuole divorare. E l'angelo che lo accompagna, ma lui non sa che è un angelo perché è sotto forma di uomo, e l'angelo nella Bibbia è sempre Dio, quando voi trovate angelo nella Bibbia è Dio, perché Dio nessuno l'ha mai visto, quindi si manifesta come angelo, non interviene perché Dio non può intervenire, perché Dio non è onnipotente. Cosa gli dice? Fai tu, io ti consiglio, prendilo, dice l'angelo, questo mostro, e portalo all'asciutto. Ora, questa frase che è stata scritta nel libro di Tobia, non so se il quarto o quinto secolo avanti Cristo, lo ritroviamo nella psicanalisi. La psicanalisi usa proprio questa frase, portare all'asciutto. È incredibile. Portare all'asciutto i propri mostri interiori. Poi, nel libro di Tobia, l'angelo gli dice, poi prendilo, squartalo, prendi il fegato, separa le viscere, prendi il fegato, conservalo, questo fegato, perché ti tornerà utile. Infatti, da quel fegato riuscirà a vincere la morte, gli servirà per guarire il padre, cioè sarà un balsamo di guarigione. Eppure era dentro il mostro, capite? Era dentro il mostro. credo che tutta questa saggezza, che sia dell'Estremo Oriente, che sia biblica, che sia psicanalitica, ci sta dicendo una cosa molto semplice, è molto bella, molto profonda, che dobbiamo partire sempre da noi stessi, sempre da noi stessi. Abbiamo un mondo interiore che non conosciamo, abbiamo tutto dentro. E anche in quelle che noi consideriamo i mostri, le ombre, le zone cattive, perché siamo cattivi, riusciamo a essere molto cattivi, possono, se coltivate, se prese in considerazione, se abbracciate, no? Se portate l'asciutto, possono diventare salvifiche, trasformare le ferite in perle, diceva il Vegata di Bing. Non dobbiamo uccidere nulla, non dobbiamo sopprimere nulla, non dobbiamo eliminare a tutti i costi, non dobbiamo eliminare a tutti i costi il nostro mondo umbratile. Eppure, ditemi se non è vero, c'è stato sempre insegnato questo. Tu certe cose non devi provarle, non va bene avere questi pensieri. Eppure noi siamo questo. E allora, pensate il grano e la zizzania evangelica, pensate il grano e la zizzania del Vangelo. Quando i contadini vanno da quel padrone a dirgli, ma guarda che nel tuo campo di grano c'è un'erba infestante che sta... Cosa dice il padrone? Lasciali crescere insieme. Perché i contadini dicono, vuoi che tagliamo, rasiamo tutto? No. Perché non avvenga che togliendo l'erba infestante togliate anche il grano buono. Noi vogliamo diserbare tutto, anche il nostro mondo interiore. Questa sapienza ci dice qualcos'altro. E allora questa persona diceva, ma come faccio io a un certo punto, quando prendo coscienza di tutto questo, di questo mondo umbratile, di questo... Una volta che l'hai riconosciuto, una volta che l'hai chiamato per nome, una volta che riesci a dire io sono anche questa, la verità di sé. Questo è il lavoro che facciamo dentro di noi. Perché Thich Nhat Hanh dice, se non arrivi a questo non pensare di comprendere qualcuno. Perché quello che abita te abita anche lui o lei. Una volta che porti all'asciutto, una volta che ci lavori sopra, a quel punto lavora sul bene. È interessante ancora il grano e la zizzania. Fatele crescere insieme, l'erba infestante e il grano. Ma a un certo punto gioca sul grano, cioè gioca sul bene. Tu è vero che sei abitato dai mostri, dalle ombre, dalla cattiveria e dall'odio, perché ne sei capace. Ma sei capace anche di compassione, di misericordia, di bene, di altruismo e di cura. Gioca su questo, investi su questo. E a lungo andare toglierai ossigeno anche alla zizzania. Capite? Non è questione di uccidere, di tagliare il lupo. Investi sul bene. Ma chi è che ci insegna queste cose? Chi è che ce le ha insegnate? A catechismo non di sicuro. Investi sul bene, perché sei capace di bene, sei capace. A noi forse ci è stato insegnato di concentrarsi sempre, no? Pensate alla confessione, perché non cominciamo a confessare le cose belle di cui siamo capaci? Perché non cominciamo a confessare della luce? che ci appartiene, dell'energia che ci abita. Giochiamo su questo. E la tenebra si spegnerà. La zizzania alla fine, la erba infestante e cattiva, se giochi sul bene, sul grano, toglierai ossigeno. E scomparirà da solo. Ecco, io credo che dobbiamo fare questo passo. Quando ci guardiamo dentro e abbiamo tanta paura per quello che siamo, per come ci scopriamo, allora, anche, guardate, anche nella relazione di coppia, questo è fondamentale. È fondamentale. Noi sappiamo essere molto cattivi anche in una relazione. Giochiamo sul bene. E quando scopriamo zone d'ombra nell'altro, quando cominciamo a scoprire i difetti, le mancanze, giochiamo sul grano che l'altro si porta dentro. Perché c'è. Facciamolo crescere. Facciamolo crescere. Thich Nhat Hanh ha una pagina molto bella, è un paragrafo che si intitola I due giardini. Tu possiedi due giardini, il tuo e quello della persona che ami. Innanzitutto devi prenderti cura del tuo stesso giardino, padroneggiando l'arte del giardinaggio. In ognuno di noi ci sono fiori e spazzatura, grano e zizzania. In noi abita la rabbia, la paura, la discriminazione e la gelosia, che abbiamo dentro, questa è la spazzatura. Se innaffi la spazzatura, rafforzi in te i semi negativi. Se innaffi i fiori della compassione, della comprensione e dell'amore, rafforzi i semi positivi. Quel che cresce nel tuo giardino dipende da te. Allora chiediamoci cosa stiamo innaffiando. A cosa diamo più importanza? I nostri pensieri sono sugli aspetti negativi di noi o sugli aspetti positivi? Guardate, dipende da noi, dipende solo da noi. Possiamo essere autolesionisti o possiamo farci crescere in umanità. Se non sai praticare l'irrigazione selettiva nel tuo giardino personale, non avrai saggezza sufficiente per aiutare la persona amata a innaffiare i fiori nel proprio. Coltivando bene il tuo giardino, aiuti anche l'altro a coltivare il proprio. Anche una sola settimana di pratica può fare una grande differenza, puoi farcela. E lui punta ancora sulla meditazione. Lui va sempre a finire qua perché è un maestro zen, capite? Per lui la vita, praticare, meditare. Lui dice, ogni volta che cammini in consapevolezza, investendo in ogni passo la mente e il corpo, prendi in mano la tua situazione. Ogni volta che inspiri e sai che stai inspirando, ogni volta che espiri e sorridi alla tua espirazione, sei te stesso, sei il tuo stesso maestro e sei il giardiniere nel tuo stesso giardino. Contiamo su di te perché ti prenda buona cura del tuo giardino, in modo da poter aiutare la persona amata a prendersi cura del suo. In una relazione difficile, se desideri fare pace con l'altro, devi tornare a casa a te stesso. Torna al tuo giardino e coltiva in te i fiori della pace, della compassione, della comprensione, della gioia. Solo dopo potrai andare dal partner ed essere paziente e compassionevole. Bello è questo. se vuoi ottenere qualcosa nella relazione con l'altro, lavora anzitutto dentro te stesso. Quando ci mettiamo insieme a un'altra persona, promettiamo di crescere insieme, condividendo i frutti e i progressi della pratica, è nostra responsabilità prenderci cura l'uno dell'altra. Ogni volta che l'altro fa qualcosa in direzione del cambiamento, della crescita, dovremo mostrargli il nostro apprezzamento. Il tuo partner ha bisogno della tua attenzione e che tu innaffi i semi positivi in lui o in lei. Senza questa attenzione la nostra relazione appassirà. Allora la domanda che potremmo farci è questa: quanto annaffio i semi, i fiori presenti nell'altro? Quanto sono giardiniere nel nostro rapporto di coppia? Quanto coltivo? Vi dicevo che in Vietnam l'altro si chiama mia casa, mia dimora, no? Vi leggo soltanto questo passo dove Thich Nhat Hanh lo spiega, è così curioso. In Vietnam ognuno dei due coniugi chiama l'altro casa mia. Quando si chiede a un uomo dov'è tua moglie, può darsi che gli risponda casa mia e alla posta. Se qualcuno domanda a una donna dove ha preso un certo oggetto, lei forse gli risponderà l'ha fatto casa mia. Un marito chiama la moglie dicendo casa mia e lei risponde eccomi. Se pratichiamo la consapevolezza, cioè la meditazione, non ci sarà necessariamente un conflitto tra la vera dimora che abbiamo in noi e la vera dimora che mettiamo su insieme al partner. Nessuna discriminazione, nessuna brama nella vera casa che condividiamo, c'è solo rilassamento, liberazione e gioia. Ecco, abbiamo fatto un percorso trasversale, vedete, abbiamo raccolto la saggezza dell'Estremo Oriente, grazie a Thich Nhat Hanh, della psicanalisi junghiana soprattutto, perché Jung si ferma molto su questo, e della tradizione anche biblica, della tradizione evangelica. E qui credo che abbiamo bisogno ogni tanto di attingere a tutto questo per una crescita personale. Ecco. E anche il mondo delle fiabe. Perché vi cito questa cosa delle fiabe? Qualche sera fa ho parlato, mi hanno invitato a parlare proprio abitare l'ombra, abitare l'ombra a partire dalle fiabe. E credo che sia proprio questa la strada, cioè le fiabe in fondo sono dei miti antichissimi, no? Sono dei miti. E i miti ci insegnano proprio questo. Ad abitare, attraversare, stare, non avere paura di ciò che siamo, della nostra verità, è l'unico modo per poter crescere e per poter instaurare una relazione sana con l'altro. Dobbiamo abitarci, frequentarci, arrivare alla verità di noi stessi. E questo compito drammatico, perché drammatico, le fiabe ci insegnano di farlo da soli. Non c'è nessuno che può farlo al posto nostro, anzitutto. E qui il rapporto genitori-figli ha fatto disastri, c'è una certa pedagogia. Lo si fa da soli, il bosco si attraversa da soli e poi lo devi attraversare tutto. Conoscere i tuoi lupi interiori, Cappuccetto Rosso. Guardate che la fiaba di Cappuccetto Rosso in questo è grandiosa. Cappuccetto Rosso è questa bimba che è chiamata a attraversare il bosco da sola, perché la madre gli dice adesso tu vai e vai da sola. Ma uno potrebbe dire, ma guarda che madre degenere a attraversare da sola con tutti i pericoli. Appunto, è lì che cresci. Il bosco lo attraversi da solo e questo passaggio obbligato del bosco farà uscire da quel bosco questa bimba donna matura. In fondo parte come bimba e lo scopo è arrivare a essere nonna, cioè a compiere tutto il passaggio esistenziale. E questa bimba lo fa nel momento in cui finalmente comincia a crescere. Quando sboccia come donna, il rosso è il colore mestruale, il colore del mestruo, eh? Quindi il rosso non è, è un eufemismo quello, no? Questa donna sboccia la vita e per diventare finalmente se stessa attraversa il bosco da solo, incontra il lupo e alla fine vincerà il lupo. Ma tanto lo abita quel bosco, lo attraversa. Ho detto che Capoceto Rosso è un mito. Dante nella Divina Commedia fa questo percorso. Lui a 35 anni si trova smarrito, ha perso la via, deve diventare uomo, la prima cosa che fa, comincia un viaggio drammatico e guarda caso, prima di tutto, da solo, perché Virgilio lo troverà fuori dalla selva, attraversa il suo bosco, la selva, e non incontra un lupo, le tre fiere, tra cui una lupa. Quindi attraversa da solo il bosco e esce e diventa pian piano sempre più uomo, fino a uscire a rivedere le stelle. Questo è il mito. Ma abbiamo perso la capacità del mito, abbiamo perso la capacità di una pedagogia che ci aiuti a fare questo, che da che mondo è mondo è sempre stato insegnato. Adesso sfido un genitore a lasciare il figlio amato da solo nel bosco. No. Chissà cosa può succedergli. Gli si fa subito attorno un cordone sanitario, un cordone assistenziale, no? No, da solo.
Ci hanno provato anche a dire che la fiabe, le fiabe erano completamente disequative perché le madri abbandonano.
Sì, ma
c'è stata una...
Le fiabe, tutte le fiabe nella versione originale, perché guarda caso, se tu le prendi alcune fiabe in salsa Disney, di film o di cartoni animati della Disney, sono edulcorate, non sono così drammatiche. Ma le fiabe originali dei fratelli Grimm sono drammatiche. Ma neanche Stephen King poteva concepire delle cose. Pensate. Già Capoceto Rosso sta bene, pensate Hansel e Gretel, no? Delle cose. Allora si è sempre cercato di edulcorare tutto questo. Edulcorare perché? Però non voglio, non posso parlare delle fiabe. Vorrei parlare adesso di qualcosa di un pochino più leggero, perché prima siamo stati, ho capito che siamo andati sul pesante. E di due tematiche, ecco un'altra parola, figli, figli e la seconda parola, sacrificio che è molto importante nel rapporto di coppia, è una parola capitale nel rapporto di coppia e soprattutto nel rapporto genitore-figli, ma ha una valenza ovviamente molto più ampia perché tocca tutto l'ambito religioso. Qual è il fine del rapporto genitori-figli? Qual è il fine del rapporto genitori-figli? Il fine di questo rapporto, qual è l'obiettivo finale di un rapporto?
Lasciare qualcosa di noi.
Ecco, questo sono proprio risposte da Bassi Perugina. Siete bravissimi, vedo che questa arte la state apprendendo. Allora, Massimo Recalcati suggerisce una risposta che poi credo che sia condivisibile. L'abbandono, l'abbandono. Lasciare, abbandonare il figlio, la figlia, perché si possa compiere nella sua strada. Quindi l'abbandono. Adesso io vi faccio una citazione che è abbastanza nauseante, perché non amo il profeta di Givran, non lo amo. Però ho detto, ma forse torna utile leggere questo passaggio. L'avrete sentito mille volte, mi scuso, però ha qualcosa, ha delle intuizioni interessanti. Io vi leggo questo passaggio. Voi sapete che il profeta è la risposta a varie tematiche di questo saggio, il profeta appunto. Una donna che aveva al seno un bambino disse: parlaci dei figli. Ed egli rispose: i vostri figli non sono figli vostri, sono i figli e le figlie della forza stessa della vita. Nascono per mezzo di voi, ma non da voi. Dimorano con voi, tuttavia non vi appartengono. Potete dar loro il vostro amore, ma non le vostre idee. Potete dare una casa al loro corpo, ma non alla loro anima, perché la loro anima abita la casa dell'avvenire, che voi non potete visitare nemmeno nei vostri sogni. Potete sforzarvi di tenere il loro passo, ma non pretendere di renderli simili a voi, perché la vita non torna indietro, né può fermarsi a ieri. Voi siete l'arco dal quale, come frecce vive, i vostri figli sono lanciati in avanti. L'arciere mira il bersaglio sul sentiero dell'infinito e vi tiene tesi con tutto il suo vigore affinché le sue frecce possano andare veloci e lontane. Lasciatevi tendere con gioia nelle mani dell'arciere, poiché egli ama in egual misura e le frecce che volano e l'arco che rimane saldo. È un passaggio che ha delle intuizioni interessanti. Ha delle intuizioni interessanti. I genitori vivono, e voi lo sapete, vivete, se siete genitori, i verbi di ogni legame familiare. E i verbi sono custodire, proteggere, curare, amare, ma non sono il fine. Tutti questi verbi acquisiscono senso se considerati strumenti per l'ultimo verbo, separare, abbandonare. Non confondiamo gli strumenti con il fine. Perché il figlio possa compiere il proprio desiderio, perché il figlio possa sbocciare, perché il figlio possa diventare pienamente se stesso, deve potersi slegare. Altrimenti cosa potrebbe succedere? Una cosa insana, deleteria, compiere il desiderio del genitore. È un disastro. Compiere il sogno del genitore. Se non si produce questa rottura, questa separazione, se non avviene l'abbandono, si rischia che il figlio, la figlia, realizzi il sogno della madre o del padre. Cito qui un libro che qualcuno so che conosce, un libro terribile, Un pugno nello stomaco, di Marie Cardinal, Le parole per dirlo, sentito. Le parole per dirlo, della Cardinal. Lei inizia, è una storia vera, cioè la propria autobiografia in forma di romanzo, cioè un saggio scritto molto bene, che sembra essere l'attualizzazione di un passaggio evangelico, che è quello dell'emorrois. Questa donna che va da Gesù, che perde sangue da 12 anni, è una donna che perde sangue oltre a essere impura, è una donna morta a se stessa e agli altri. 12 anni è simbolico, è una vita. Perdere sangue vuol dire, soprattutto nella cultura semitica, dove è sorto il Vangelo, vuol dire perdere vita, perdere sangue e perdere la propria vita. La Cardinal ha questa malattia per cui perde sangue, queste mestruazioni praticamente continue, che diventa un'ossessione per lei, fino a quando entra in analisi e grazie al suo analista riesce a arrivare al momento, alla causa di tutto questo, e lei imputa tutto questo al rapporto con la madre. E a un certo punto scrive all'inizio, io che dovevo, questa bimba ha una venerazione per questa madre, ha una venerazione, e ha scritto, io pensavo, ero convinta di dover soddisfare i sogni di mia madre, io vivevo per quello, io sono nata per soddisfare le aspettative di mia madre, e ho fatto di tutto per poterlo fare, e intanto stavo morendo. E allora, guardate, questo verbo abbandonare, è il fine. È vero che usa mezzi come proteggere, custodire, curare, amare, per arrivare a abbandonare. Questo è fondamentale. E allora, a questo punto, che cos'è la famiglia? Che cos'è la famiglia? La famiglia è il luogo dove il due fa esperienza della bellezza vitale del multiplo, del collettivo, del più di uno. Il figlio è l'apparire nella vita del due di ciò che spezza il due, rompe il due, frantuma il due e immette la bellezza vitale del multiplo. Marito e moglie o, se vogliamo, i due partner, perché poi voglio aprire una parentesi sulla famiglia, che cos'è la famiglia oggi, perché noi continuiamo a parlare per stereotipi in realtà, perché oggi la famiglia è altro, però diciamo i due non fanno ancora famiglia. Occorre l'irruzione del terzo. Il figlio spacca, frantuma il due e immette la bellezza del molteplice. Apro una parentesi sulla famiglia, lo faccio subito perché è una cosa che mi sta a cuore questa. Se voi partecipate, non so se per lavoro, per avete partecipato a qualche convegno, a qualche incontro, su, ad esempio sulle politiche sociali, vi accorgete che si sta affermando, anche nei titoli soltanto, non più la famiglia, quale famiglia oggi, oppure politiche sociali per la famiglia, non viene più usato questa dicitura. Si parla di famiglie sempre al plurale. Interessante, eh? Perché oggi la famiglia è un'altra cosa di quella classica a cui siamo abituati. E io credo che anche noi cristiani, che abbiamo ideologizzato la famiglia, e il grande danno di averci presentato la sacra famiglia come modello di famiglia, che io godo un pochino in maniera perversa a smontarlo quando vado in Terra Santa, ecco, no? Quando andiamo lì nella casa di Giuseppe, e quando gli dico che forse Giuseppe non è mai esistito, è una bella invenzione di Matteo, simbolica, quindi era tutt'altro che famiglia, quindi cosa stiamo lì a parlare di sacra famiglia? Oggi le famiglie sono altro, noi dobbiamo prendere atto che le famiglie oggi sono altro. Mi parlava una mia amica che in una scuola di counselor, no? Lei counselor, e quindi ascolta tantissime esperienze, persone, così. E parlando mi ha detto proprio questo, che i convegni che organizzano usano queste diciture, no? Le famiglie, il termine al plurale, famiglie. Perché oggi ci sono tanti tipi di famiglie, eh? Cioè non c'è più, cioè la famiglia classica non è più oggi la famiglia, non è più quella di un uomo, di una donna, di bambini. E le ho detto, ma perché scrivimi queste testimonianze, perché lei me le ha dette a memoria, no? Poi me le ha scritte queste esperienze che ha ascoltato anche lei. Ve ne leggo due. Francesca, la mia mamma e il mio papà si sono sposati e siamo nati io e mio fratello, Andrea. Quando avevo 5 anni i miei genitori si sono separati. Mamma ha conosciuto un nuovo compagno, anche lui con 2 figli, Luca e Federico. Insieme hanno avuto una figlia, Maria. Ma quando lei aveva 3 anni, loro si sono lasciati. Ora mamma vive con un uomo che ha 3 figli, dalla sua prima moglie, Giorgio, Benedetta e Ilaria. Mio papà intanto si è risposato e ha avuto altri 2 figli, Simona e Alberto. Sua moglie aveva già una bimba, Eleonora. In tutti questi anni in cui mamma e papà hanno vissuto tante storie e continuato a lasciarsi, a prendersi con qualcuno, io sono contenta di avere tanti fratelli e sorelle, che sono la mia forza. È una bambina che parla. E noi parliamo di famiglia. Che famiglia è? Tommaso, un anno fa papà ha perso il suo lavoro, dopo qualche mese anche la mamma ha perso il suo lavoro. Abbiamo dovuto lasciare la nostra casa perché non avevamo più soldi per vivere in una casa nostra. Siamo andati dai nonni. La casa è piccola. Mio fratello dorme nel letto con mamma e papà. Io ho un divano che ogni mattina devo richiudere in cucina. Non ho più un mio spazio. Allora uso le cuffiette per ascoltare la musica e isolarmi. Perché questo mi fa sentire che ho ancora uno spazio tutto mio. Tutti mi sgridano dicendo che dovrei darmi più da fare, ma io non li ascolto, anche perché quando non urlano verso di me, parlano solo di soldi e di come fare a recuperarne. Capite? Questa era una parentesi soltanto. Io credo che noi come Chiesa, parlo a chi si sente Chiesa, chi fa parte di una comunità, oggi dobbiamo rivisitare questi luoghi. Noi continuiamo a parlare di cose che non esistono più, poi per carità ci sono ancora le, no, le famiglie tradizionali, classiche, ma stiamo andando verso una società così. Andiamo verso una società di due mamme, di due papà, con dei figli. Ecco perché è bene parlare di famiglie. Porto un esempio. Sapete che tempo fa era uscita la notizia del primo ministro, giovanissimo, 34 anni, prima ministra in realtà, in Finlandia. Il nuovo governo finlandese si è instaurato Helsinki e si è creato. In Italia i titoli non era tanto sulla giovane età di questa donna, che pare essere un genio tra l'altro, ma il titolo, o meglio i titoli nostri in Italia era che era questa donna, è figlia di due madri, di due donne. Ora, in quei giorni era in visita un mio amico, è tornato per qualche giorno, Gabriele. E Gabriele, che qualcuno conosce, ci diceva, ma solo da voi c'erano questi titoli. Per noi, cioè in Finlandia, la notizia di essere figlia o figlio di due uomini, di due donne, non è notizia, è normalissimo. Capite? I titoli erano appunto sulla giovane età di questa donna, sulle sue capacità, sul fatto di questo governo costituito da tante donne, però non è la normalità. Gabriele stesso diceva, mio figlio, Raffaele si chiama, no? Raffaele, va a scuola e tantissimi genitori, bambini, i suoi compagni, sono figli di due madri, di due padri. Capite? A cosa stiamo andando incontro? A questo tipo di società. Allora io mi chiedo che dobbiamo riconciliarci con questo tipo di società. Dobbiamo riconciliarci. E finché c'è una bimba che dice che tutto questo casino di fratelli e di sorelle sono la mia forza, penso che sia bellissimo. Allora, è solo una parentesi che volevo. Io queste cose le ho dette il giorno della Sacra Famiglia, che è il 28 di dicembre. Mi ricordo, ero sul pullman in Israele, quindi io parlavo al microfono e avevo il gruppo dietro. E sta cosa ha destabilizzato, c'era anche un prete dietro. E ha destabilizzato un po', ma io non dico queste cose per destabilizzare, ma semplicemente perché dobbiamo fare i conti con questa e pensare e credere che se c'è un Dio, è un Dio che esalterà questo tipo di famiglia, sarà la forza di questa famiglia, cioè l'energia, la vitalità sarà all'interno di questa famiglia, che è inutile essere arroccati su idee. Perché è sempre stato così ed è bene così, capite? Allora va bene l'idea di chiesa di famiglia cattolica, però dobbiamo anche accettare, accogliere che il fatto che stiano nascendo altre forme di famiglia. Torniamo ai figli. La domanda è questa. E i figli, o il figlio, la figlia, i figli di una coppia in cui l'amore si è frantumato? Anche qui la morale cattolica non ci aiuta. O meglio, il moralismo cattolico non ci aiuta. Si sente spesso questa coppia in cui l'amore è finito, perché l'amore può finire, abbiamo detto stamattina, è per sempre, ma può conoscere il rischio della rottura, della fine. A volte si sente dire, stiamo insieme, facciamolo per i figli. È una frase che si sente. Se il figlio diventa la sola ragione dell'unione di una nuova nascita del mondo, cioè se il figlio diventa la sola ragione dell'unione della coppia, questo bimbo, questo ragazzo, questo ragazzino rischia di diventare una sorta di piccolo idolo al quale uno dei due o entrambi sacrificano la propria felicità. A riguardo dice delle cose molto interessanti Massimo Recalcati, in un libro che poi vi cito. Lui dice: la legge del divorzio, di fronte alla quale la Chiesa Cattolica si mise, sapete benissimo, di traverso, non è stata una legge contro la famiglia, ma una legge che ha tutelato il desiderio contro il sacrificio, tenendo conto che la linfa vitale di una famiglia è amore, rispetto e non risentimento e odio reciproco. La famiglia fa crescere i figli attraverso l'amore reciproco. Se viene a mancare, cosa rimane? Cosa passa? Rimane l'aspetto sacrificale. E guardate che non c'è cosa peggiore in un rapporto che il sacrificio. Dobbiamo eliminare la parola sacrificio. Nel cristianesimo non esiste l'idea di sacrificio. Diciamo qualcosa dopo. Ma neanche nel rapporto di coppia, neanche nella famiglia. Guai se i vostri genitori si sono sacrificati per voi, è un bruttissimo segno. E guai se vi siete e vi state sacrificando per i vostri figli, c'è qualcosa che non gira. È una mentalità perversa quella del sacrificio, togliamocela. Il sacrificio per i figli, poi parliamo dell'aspetto religioso, ma il sacrificio per i figli, rimanere insieme, sacrifichiamoci per i figli, è un delirio. Dice Recalcati, non è mai una buona cosa amputare una parte di sé, mutilare la propria vita offrendola in sacrificio per chi amiamo. Il sacrificio non è un lemma del vocabolario amoroso. Perché? Questo vale anche per l'aspetto religioso. L'economia del sacrificio è un'economia del risarcimento, del rimborso. Il sacrificio è un lemma non del vocabolario affettivo, amoroso, ma è un lemma del vocabolario economico, commerciale. Non deve comparire nel vocabolario delle relazioni il sacrificio. Io mi sacrifico perché alla fine mi aspetto qualcosa in cambio. L'amore è solo dono, non è sacrificio. Gesù di Nazareth non si è sacrificato, si è donato, che è tutta un'altra cosa. Io spero che i miei genitori non si siano sacrificati per me, ma che abbiano donato la vita per me. Perché capite, c'è bisogno della gratuità in un rapporto amoroso. Gratuità, gratis. Io non mi aspetto nulla da te. E sapete qual è la cartina di tornasole di una vita sacrificale? E che quando magari si invecchia e il figlio non corrisponde alle tue attese, tu esci con quella frase tremenda che dice: con tutto quello che ho fatto per te. Capite? La conoscete benissimo, eh? Con tutto quello che ho fatto per te, e questo adesso che fai, che mi dimostri? Capite? Vuol dire che abbiamo giocato sul sacrificio. Mi sono sacrificato per te. E adesso guarda, l'amore è gratis, l'amore è gratuito, l'amore è dono, e il dono non si aspetta nulla. L'amore di un genitore non deve chiedere in cambio nulla, non deve rivendicare nulla, perché l'amore, mettiamocelo in testa, trova soddisfazione nel momento stesso in cui ama. Il ritorno dell'amore sta nell'amore, capite? Non in qualcosa che avverrà, se no cadiamo nella logica commerciale. Del do, ut des, io ti do e tu mi dai. Quindi una coppia in cui l'amore è finito, che decide di stare insieme per il bene del figlio, non fa assolutamente il bene del figlio. Perché si fa di quel figlio un idolo che comanda e richiede il sacrificio dei genitori. Ma allora questo sacrificio, che cos'è? E qui apriamo un po' il discorso. Deriva dal latino sacrificium, che letteralmente sarebbe sacrum facere, rendere sacro, quindi qualcosa da riservare a Dio. E l'offerta, cioè sacrificio è offerta di qualcosa che costa, cioè qualcosa di prezioso, si sacrifica qualcosa di prezioso per il bene della divinità, cioè per avvicinarsi alla divinità. Vige una legge religiosa che dice: non puoi avvicinarti a Dio a mani vuote. Devi sacrificare qualcosa. Caino e Abele sono due fratelli, a dire che il sacrificio è atavico. Ciascuno, uno era agricoltore, uno era cacciatore, entrambi offrivano in sacrificio il meglio, le primizie del raccolto e del gregge. Letto così dice: ma guarda che bravi questi due. No, c'è già una mentalità perversa. Avvicinarsi a Dio offrendo le primizie. Guardate che questa cosa, noi ne siamo imbevuti di questa mentalità, dell'avvicinarci a Dio per sacrificio. Offrire qualcosa, i fioretti, ad esempio. I famosi fioretti risentono di questa mentalità sacrificale. Non ci si può avvicinare a Dio a mani vuote. Quindi rinunciare a qualcosa, sacrificare qualcosa, perché Dio così ne è contento. È tremendo, però siamo imbevuti di questa mentalità. Siamo imbevuti. Addirittura in molte religioni, anche nella Bibbia, c'è traccia di questo, anche nella Bibbia, addirittura si sacrificavano i primogeniti alla divinità. Pensa a Dio come sarà contento. I primogeniti. Voi sapete che c'è quel brano di Genesi 18, mi sembra, in cui Abramo pare che Dio gli chieda di sacrificare il figlio Isacco. Poi all'ultimo momento, quando già Abramo è col pugnale sul petto di Isacco, Dio lo ferma. gli studiosi pensano che questo episodio sia per mettere fine ai sacrifici umani che erano ancora presenti in terra di Israele, che era reminiscenze del popolo di Canaan, cioè delle tribù, delle popolazioni precedenti. Quindi per far finire questa aberrazione si è costruito questo episodio, come per dire no, non uccidere. Però vedete, arrivare a uccidere ciò che sta di più, cioè sacrificare ciò che ci sta più a cuore per far felice la divinità. Non si fa felice l'amato amputandosi, ferendosi. Ed è interessante che da che mondo è mondo solo l'uomo è capace di sacrificio, gli animali no. Gli animali si donano per puro istinto, potremmo dire per amore e basta. Un animale per il suo padrone è disposto a morire non perché vuole sacrificarsi, perché non si aspetta nulla in cambio. Un animale è disposto a morire per il suo padrone per istinto o per amore, se vogliamo. Gratuito. Non si aspetterà mai nulla in cambio un animale. Un cane. Succedono a volte questi casi. È interessante questo. Il sacrificio è una perversione dell'amore. Torno a dire, Gesù non si è sacrificato, si è donato. Nel dono non c'è attesa di rimborso. L'amore non si attende nulla. Mettiamocelo in testa. Gesù si è donato, non si è sacrificato, si è donato per amore, non si è aspettato nulla e non rinfaccerà mai ai suoi che l'hanno tradito, di essere stato tradito, abbandonato, eppure si è donato. L'amore non richiede nulla in cambio, l'amore non rinfaccia, l'amore non rimprovera, l'amore non fa pesare, il dono è questo. Il sacrificio sarà sempre, comunque, attenderà sempre qualcosa in cambio. Una madre dona la vita al figlio, non con l'idea che il figlio le donerà qualcosa quando sarà nella vecchiaia. Non c'è calcolo nell'amore. E c'è un passo interessante del Nuovo Testamento. Paolo dice, l'amore non guarda al proprio interesse. L'amore non guarda al proprio interesse. L'amore non si aspetta nulla, il sacrificio sì. Ma sapete la cosa tremenda in ambito religioso? Provate a fare attenzione, non domani perché non lo sentirete da me, ma quando andate in chiesa, nella vostra parrocchia, se andate a messa, provate a sentire, ad ascoltare, quante volte viene usato la parola sacrificio.
Un sacco.
È tremendo. Ma nel momento più alto, cioè quando il prete consacra il pane, dice queste parole, e Gesù prese il pane e disse, questo è il mio corpo, no? Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi, non mi ricordo neanche più, comunque, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. E uno dice, ma è possibile che Gesù abbia detto questo? Eppure c'è scritto così, cioè il prete deve dire questo, perché c'è scritto nel messale, lo legge. Allora uno dice, vabbè, voglio andare a vedere l'originale, cioè vado nel, se sono le parole di Gesù vuol dire che il Vangelo le riporta, infatti le riporta. Paolo, l'esempio, usa, e voi non troverete mai questa parola. Questo è il mio corpo dato per voi, c'è scritto, non offerto in sacrificio. Allora, voi dite, ma è possibile che qualcuno si è preso la briga di aggiungere, mettendo in bocca a Gesù ciò che Gesù non ha detto? Sì, è successo. E sapete una cosa assurda? Che questa cosa la troverete soltanto nella traduzione in italiano. Allora, i testi liturgici, quindi anche il romano, il messale, fa fede il latino, e il latino è là. Dal latino si ottengono tutte le traduzioni. Se voi leggete tutte le traduzioni del mondo, perché loro traducono letteralmente, in latino non c'è sacrificium, non c'è questa parola. Di conseguenza, giustamente, tutte le traduzioni del mondo non hanno sacrificio, solo l'italiano. E uno dice, ma perché? Ora, ci siamo chiesti, e qualcuno si è chiesto, perché sono italiano? Qualcuno dice che lì dietro c'è una diatriba post-conciliare, cioè il messale è uscito negli anni 64, 65, quando è finito il concilio, no? Finito il concilio è stato elaborato questi testi liturgici, compresi il messale. E chi ha tradotto in italiano il messale, si dice, si abbia preso, era ovviamente una commissione, si è presa la rivincita di qualcosa che non ha avuto in sede conciliare, cioè non ha ottenuto quello che voleva a livello liturgico, a livello conciliare, allora si è vendicato in qualche modo mettendola su. Però solo la commissione italiana ha fatto questo. Guardate che, cioè noi da 65 ad oggi continuiamo a fare a dire a Gesù nel momento più alto della celebrazione ciò che Gesù non ha detto e non avrebbe mai detto, perché lui non si sacrifica, si dono, io dono gratuitamente per voi, perché sacrificio voleva dire, avrebbe voluto dire ferirsi, morire per qualcosa, capite? Perché avvenisse qualcosa. Offrire a chi? A Dio. Cioè Dio aveva bisogno di un figlio che si sacrificasse per lui. Questa è la teologia paolina, tra l'altro. San Paolo ha questa idea che Gesù si è sacrificato, si è sacrificato per il Padre, però capite, già l'idea di un Dio che mette al mondo un figlio affinché questo si sacrifichi, si doni col suo sangue per ristabilire l'unità tra la divinità e l'umanità, cioè, che padre è questo? Che padre è? Allora, io penso che dobbiamo guarire un po' da questa mentalità, una mentalità sacrificale. Oggi fortunatamente stanno uscendo dei testi anche in ambito cattolico, cristiano-cattolico, dove si smonta la teoria o la prassi sacrificale, cioè si sta facendo finalmente giustizia di tutto questo. Però la cosa interessante è che i testi più importanti li abbiamo in ambito laico. In ambito laico. Massimo Recalcati ha scritto un libro contro il sacrificio, altri filosofi l'hanno seguito, comunque anche precedenti. Quindi, capite, abbiamo un mondo laico che è molto più sensibile che ambienti cristiano-cattolici su questo tema. E però capite che ormai ha fatto scuola, no, questa idea del sacrificio. Ma veramente leggete questi passi, perché tantissime volte nella messa torna questa idea, no, del sacrificio. Tutto il commercio, tutto giocato sul commercio, sul dout des, e sono cose tremende. Io per la prima volta ho fatto caso, perché poi è incredibile, ti accorgi a volte di leggi per magari per una vita certe cose, e poi a un certo punto dici, ma cosa ascolto, cosa leggo? La scorsa Pasqua, la veglia pasquale, ero in Duomo a Pinerolo e ho ascoltato l'Exultet. Sapete che finita si fa la processione e la prima lettura che viene fatta in chiesa la notte di Pasqua è l'Exultet, che viene o cantato o recitato. Ascoltate quel brano e dici, ma questo non è cristianesimo, cioè è una cosa, io per la prima volta ho detto, ma cosa stanno leggendo? Qualcosa di tremendo, magari poi mi scarico il testo e lo leggiamo domani, me lo faccio, ecco, tanto per dire, anche perché se tu entri in una certa teologia, in una certa spiritualità, cominci a masticare certe cose, quando ascolti non puoi più, non si può più tornare indietro, capite? Non potete più accogliere queste cose, accettarle. Eppure è il testo della veglia di Pasqua, è il testo clou, perché la veglia di Pasqua è il momento più alto di tutto l'anno liturgico per la nostra Chiesa. E allora c'è proprio bisogno di cambiare linguaggio, c'è poco da fare, dobbiamo cambiare linguaggio, dobbiamo trasformare queste cose, cambiare espressioni, cambiare mentalità teologica, spirituale, perché non tiene più. Va bene. Voi vi siete sacrificati oggi? Ore ad ascoltare me, ecco, ma non avrete nulla in cambio.
Si può sacrificare con soldi? Scusate.